Di solito si aspetta un'occasione speciale per aprire una bottiglia di champagne, ma secondo l'esperta Bernadette O'Shea non dovremmo aspettare. Aprire una bottiglia crea l'occasione. La O'Shea, una figura di primo piano nel settore, ha ottenuto un cavalierato dalla Francia, Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole. Secondo Bernadette, lo champagne è unico perché tocca tutti i nostri sensi.
There's three things. You open the bottle and the sound first. You know, all our senses are awakened. You hear this beautiful, gentle popping of the cork. Wow. And then as the wine's been poured into the glass, it fizzes, it starts to just gently fizzle up with a spiral, little bubbles coming up. And that noise of those little bubbles is so beautiful. And then you're watching it visually and you see the little bubbles climbing up the glass. So visually it's beautiful. Then you smell it and you smell all these aromas and magnificent flavors in the wine. And then finally you drink it. And all the other senses, by that stage your senses are all combined. And you have this extraordinary, beautiful experience when you have a glass of champagne.
La storia dello Champagne è iniziata milioni di anni fa, quando la regione dello Champagne, nel nord-est della Francia, era un mare interno, pieno di creature marine e conchiglie. 30 milioni di anni fa, un terremoto spinse il fondo del mare verso l'alto, creando una nuova massa di terra, contenente una grande quantità di depositi di calcare. Il vitigno dello Champagne cresce in terreni ricchi di calcare e il liquido biondo viene imbottigliato e conservato in vaste cantine sotterranee durante il lungo processo di fermentazione. Secondo Bernadette O'Shea, è come tornare nel grembo della propria madre.
So what makes champagne very unique is the fact that it's grown in chalk and the grapes grow in chalk and that's all they ever know. So that's what champagne's all about, its connection with chalk.
Il terreno calcareo trattiene l'acqua e il calore, permettendo alle viti di crescere in un clima freddo e impedisce che la siccità rovini il raccolto. Inoltre, il calcare dà ai vitigni il loro nutrimento e aiuta a sviluppare il gusto unico del prodotto. Ma, come sappiamo, non è champagne se non ha le bollicine. E chi le ha messe le bollicine nella bottiglia? Il leggendario inventore dello champagne fu il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon, che visse durante il XVII secolo. L'esperto di vini, scrittore e presentatore televisivo Jeremy Oliver spiega come Dom Pérignon abbia introdotto le bollicine.
He was a master blender of the cellar and a very creative blender, and he was always looking to try and, you know, refine the art of creating a more elegant, refreshing and vibrant wine. In doing so, after winter, as the spring would warm up in the cellar, the temperature would increase a little bit, and some of the slower fermenting sugars would actually then start fermenting for the first time in the bottle. Now, at this stage, the bottle had been sealed, so this second fermentation actually produced an effervescence, carbon dioxide gas.
Oggi lo champagne è ancora prodotto utilizzando il metodo tradizionale, inaugurato da Dom Pérignon. Questo processo comprende l'aggiunta di lievito e un po' di zucchero al succo d'uva e una lunga fermentazione, che può richiedere fino a 12 anni ed è molto costosa. Bernadette O'Shea ha dichiarato che i produttori di champagne della regione francese, dello Champagne, hanno deciso di proteggere il marchio.
The people in this region of Champagne are very protective of the area, and it's called La Champagne. Other people make imitations of champagne, but they are not champagne. They do not have this origin, they do not have the unique chalk, and they don't have the hundreds and hundreds of years of tradition as well. Even in France itself, if you're outside this region, your wine is called Vin Mousseux, which means a sparkling wine.
Le più popolari marche di champagne sono Moët Chandon, Krug e Berle & Croff. Lo champagne è noto per la sua qualità e spesso costa parecchio. Ma a quale prezzo può arrivare uno champagne prestigioso? Una bottiglia del 1907 della marca Heidsieck & Company, recuperata da una nave naufragata sul fondo del Mar Baltico, è stata venduta per $275,000. Bernadette O'Shea è una delle poche fortunate ad averlo assaggiato.
There was a cargo of champagne on its way to Russia for the Tsars during World War I, and it was bombed by a German submarine. So it lay on the bottom of the Baltic Sea until the late 90s. And in the late 90s, it was salvaged, and they went down to rescue these bottles and bring them up. Also on board was a cargo of cognac, And of course, people would think cognac would be the thing that would live and the champagne would not live. But it was the reverse. The cognac was completely destroyed. It was not drinkable. The champagne was magnificent, absolutely magnificent.
Naturalmente non c'è bisogno di spendere migliaia di dollari. Anzi, Jeremy Oliver incoraggia le persone ad essere avventurose e a sperimentare diverse marche. Svela anche il segreto di come individuare uno champagne di qualità. Meno sono le bollicine, migliore è lo champagne.
Yes, that's one indication of quality. I think that the wines need to be balanced, they need to be harmonious, they need to have length of flavor on the palate, they need persistence, charm. Same with, you know, still table wines.
Gli australiani amano il vino frizzante. Il rapporto di mercato della Wine Intelligence ci dice che la metà della popolazione adulta, circa 8 milioni di persone, lo beve regolarmente. Mentre il consumo di vino, sia frizzante che non frizzante, prodotto in Australia sta rallentando, la vendita di champagne francese, di frizzante della Nuova Zelanda e di prosecco italiano è in aumento. Anche se lo champagne è ancora visto come il più prestigioso tra i vini spumanti, ci sono alcuni segnali che possa perdere la sua posizione di preminenza. L'illustre enologo australiano Andrew Peary possiede l'azienda vinicola Apogee Wines, che produce vino frizzante nel clima fresco della Tasmania. Peary cita un articolo uscito recentemente sul Wall Street Journal.
The heading was, has champagne lost its pop? And the theme of the article was that champagne is no longer dominating the fine sparkling in the world, and there are sparklings from other regions that are winning trophies ahead of champagne.
Andrew Peary afferma che i vini frizzanti australiani vengono creati attraverso lo stesso procedimento dello champagne e che i viticoltori australiani godono di un clima simile a quello della regione francese dove si produce.
You need very cool conditions, so cool that it's difficult to make red wine. Tasmania, I think, has the recognition now as the leading region. It has probably the biggest area of this very cool conditions. Similarly, you've got areas like Mount Macedon in Victoria, Alpine regions in Victoria, which are as cool and are also making very good sparkling. So they're probably the main ones.
Secondo Andrew Peary, lo spumante australiano può competere con lo champagne.
A good Australian sparkling will have the yeasty smell. It'll have very fine, persistent bubbles. It'll be fairly pale, not too alcoholic, but with very good persistent flavour. Something like a mix of lemon, red currants, that are features of Pinot Noir and Chardonnay, which are the main two grapes we grow in under cool conditions.
Il passo successivo è trovare un marchio riconoscibile per il vino frizzante della Tasmania.
We are starting to think about a name for Tasmanian traditional method sparkling, so that you've got it in one word, and I think that would be an excellent marketing tool if we can find a name that does the job.
Che sia champagne francese, frizzantino tasmaniano o prosecco italiano, festeggiare con un bicchiere del pregiato liquido è una tradizione secolare che non ci abbandonerà presto.